volevo parlarvi oggi del Catechismo della Chiesa Cattolica e delle sue quattro parti, per farvi capire come questa struttura è una struttura che struttura la nostra fede e l'educazione alla fede degli altri, la proposta della fede, serve a comprendere la globalità della catechesi per non averne una visione troppo parziale. Ve le enunzio innanzitutto, vi faccio vedere la sua attualità e poi cerchiamo di capire da dove viene, qual è la sua storia, qual è il suo senso attuale, quali sono le novità che il Concilio Vaticano II ha dato per illuminare questa struttura. È divisa in quattro parti. La prima parte è la confessione della fede. Cosa vuol dire? Che la Chiesa ha capito che si è cristiani quando si confessa Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, e si confessa che in Lui Dio si è rivelato, ci ha salvato, è vinta la morte, c'è la vita eterna, esiste la Chiesa. È credente uno che confessa la fede. Non è credente uno che legge la Bibbia, che conosce un dogma, che conosce un comandamento, ma è credente uno che crede in Dio Padre Onnipotente, nel Figlio Gesù Cristo, nello Spirito Santo, che crede la Chiesa, crede lo Spirito. Fede è credere la bontà di Dio che si è veramente rivelato ed è così Dio. È la verità di Dio e questa verità è la salvezza del mondo. Questa è la prima colonna su cui rifletteremo in particolare in questo anno, ma la confessione della fede. La seconda colonna è la celebrazione della fede. Questo Dio non solo noi lo crediamo perché si è rivelato, ma questo Dio lo celebriamo nei sacramenti, nell'anno liturgico, nelle feste, perché lo incontriamo presente e vivente nella Santa Liturgia. Non è solamente un Dio del passato, un Dio di cui si può dire venne ai tempi di Gesù, fece i miracoli, disse le parabole, ma questo stesso Dio che è venuto in Gesù a noi, oggi lo si incontra nei sacramenti senza che chi riceve i sacramenti abbia meno degli apostoli che l'hanno conosciuto. Quando io sono all'Eucarestia, ascolto la parola, canto, ricevo il corpo di Cristo, mi confesso, ricevo la cresima, celebro il matrimonio, è Gesù stesso oggi che incontra la mia vita. Allora la Chiesa ha imparato che la catechesi non è solo l'educare alla confessione della fede, è certamente educare alla confessione della fede, ma è anche educare alla celebrazione della fede. Perché se io confessassi la fede ma non la celebrassi, non potrei incontrare Dio oggi. Se io celebrassi la fede ma non la confessassi, non sarebbe un incontro con questo Dio che è il Dio di Gesù Cristo, che è esattamente quello che si è rivelato. La terza colonna nel Catechismo della Chiesa Cattolica viene chiamata la vita in Cristo. Questo Dio che si è rivelato, questo Dio che io incontro vivente nella liturgia, per la sua grazia mi permette di vivere una vita in Lui, una vita in Cristo, una vita nuova. Quindi la conversione della vita, ma la conversione nel senso bello, cioè non nel senso sciocco convertirsi come nell'immaginario comune, diventare tristi, ma la conversione è come scoprire la grandezza che è possibile una vita di speranza, di carità, di fede, di giustizia, di relazione, di matrimonio, di studio, di cultura. Gesù cambia la mia vita. Catechesi è convertirsi, catechesi è scoprire la vita nuova. Vivere in Cristo è vivere la vita nuova e quindi è parte della catechesi, o meglio è una dimensione della catechesi, non è una parte a sé stante, ma è un aspetto che è costitutivo come confessare la fede e come celebrare la fede. Quarta colonna, la preghiera cristiana. La preghiera cristiana è una parte in cui si spiega perché e come il cristiano prega da solo e come il Padre Nostro è immagine, sintesi, testo costitutivo della preghiera. Che cosa vuol dire? Che la Chiesa ha imparato dal Vangelo che è cristiano uno che sa pregare da solo e che prega da solo. Non prega solo quando c'è la liturgia, quando c'è la domenica, ma prega quando si alza da solo nella sua camera. prega alla sera quando si addormenta, prega da solo ascoltando il Vangelo, prega da solo dicendo l'Ave Maria. Il cristiano è uno che ha una tale confidenza con Dio che ha imparato a pregare da solo. Capite che anche questo è costitutivo, poi ci torneremo. Il catechista, la catechesi, è una realtà, il catechista è una persona, la catechesi è una realtà, che educa alla preghiera personale. Perché se una persona non impara a pregare da solo, ha una fede un po' diminuita. Si potrebbe dire che queste quattro dimensioni sono come quattro gambe di un tavolo. Sono tutte e quattro importanti, se io ne tolgo una, quello è sempre un tavolo, ma è un tavolo debole, che zoppica, che tende a cadere da una parte, cioè c'è un punto che è debole. Invece la maturità della fede implica la fede che confessa serenamente, sicuramente, con forza, Dio nella sua rivelazione, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, e ciò che è la ricchezza di questa rivelazione. È la fede, la celebrazione di questa fede, l'incontro continuo sacramentale con Lui in tutta la vita liturgica. È la vita in Cristo che trasforma a partire dal cuore le scelte, i gesti che comprende la vocazione di Dio. È la vita in Cristo che diviene mia preghiera. Per cui io sono con Dio nel mio cammino, nella mia vita, affido a Dio, ascolto Dio, ringrazio Dio personalmente. Allora questa strutturazione vi aiuta già, l'abbiamo appena enunziata, adesso dobbiamo approfondirla in questi 2 anni di formazione, ma vi aiuta a comprendere questa ricchezza. Capite, per esempio, se noi dobbiamo progettare un anno catechistico, dovremo stabilire quali sono i temi della confessione della fede che noi affrontiamo, dovremo fare un itinerario sui contenuti della fede, ma dovremo insieme fare un itinerario che aiuti a entrare nella liturgia, nel canto, nel tabernacolo, nei gesti, nell'inginocchiarsi, nella preghiera eucaristica. Dovremo fare un itinerario che insegni la conversione, che insegni quali sono gli atteggiamenti di vita del cristiano, cos'è l'amore per la fecondità, per il matrimonio, per i poveri, per la giustizia. Dovremo fare un itinerario che aiuti a imparare a pregare. Andare a parlare con delle suore di clausura, chiamare un nonno che prega da solo, far fare l'incontro, la comprensione e l'esperienza sempre insieme di che cos'è la preghiera nella vita del cristiano. Da dove nasce tutto questo? Entriamo nel primo punto che vi ho messo sul foglio. Come sempre vi offro dei testi per poterli leggere a casa, li trovate per approfondire, per avere un'ulteriore sottolineatura di una cosa o dell'altra, e poi potete andare sempre al libro, all'articolo, al sito internet che, da cui è tratto quel testo per leggerlo interamente, no? Allora, il primo è un testo molto interessante dell'allora cardinal Joseph Ratzinger, che come sapete fu incaricato insieme a Schönborn e ad altri vescovi dall'allora Papa Giovanni Paolo II di fare un catechismo del Concilio Vaticano II. E ci fu una richiesta del Sinodo dei Vescovi, chiesero che ci fosse, passato 20 anni dal Concilio, ci fosse un testo che fosse il riferimento per scrivere, per pensare, per proporre la catechesi del nostro tempo che ha vissuto questo evento di grazia che è il Concilio. E commentando poi questo testo straordinario che è uscito fuori da questo lunghissimo lavoro, è durato vari anni, a cui hanno partecipato i vescovi di tutto quanto il mondo, dice una cosa interessantissima. Il catechismo non procede in maniera semplicemente deduttiva, ma ha creato... continuo la lettura. Perché la storia della fede è una realtà di questo mondo e ha creato la propria esperienza. Il catechismo della Chiesa Cattolica nasce dalla storia e dall'esperienza della Chiesa. La Chiesa ha un'esperienza educativa che noi vediamo rispecchiata in questo testo. Vediamo prima le altre due possibilità, prima di dire cos'è un'esperienza educativa. Si usa la parola deduttivo, il contrapposto di deduttivo è induttivo. Sono due linee che in qualche modo l'esperienza della Chiesa rifiuta per avere una sua esperienza che si chiama la tradizione. La via deduttiva qual è? È una via in cui ci sono dei principi, in maniera astratta, io dai principi traduco automaticamente delle conseguenze concrete, cioè io ho un piano di ragione, un piano di comprensione, deduco delle cose. La via induttiva è la via opposta ed è altrettanto astratta e altrettanto, se volete, a livello esperienziale, pedagogico, catechetico, teologico, banale, è una via induttiva, cioè io parto nella catechesi, nella programmazione, nella riflessione, da quello che esiste e faticosamente cerco di andare verso Dio, verso la verità. Faccio un'analisi sociologica di come il giovane oggi vede internet, qual è il suo linguaggio, e questo diventa il punto di partenza. Questi due punti di partenza sono entrambi nella tradizione della Chiesa sbagliati, perché sono disincarnati, uno perché vede solo la verità di Dio, uno perché vede solo la concretezza della vita umana. Invece c'è una tradizione della Chiesa, la tradizione della Chiesa è questa rivelazione di Dio che si è fatta carne non solo oggi in questo tempo, ma ha già una storia, ha già un'esperienza. La Chiesa non nasce oggi, ma la Chiesa in 2000 anni ha affrontato dei nodi vitali e li ha sciolti comprendendoli teologicamente e vivendoli esperienzialmente. Allora la catechesi oggi non può che riprendere sempre quella che è l'esperienza. Se volete, quando io mi allontano dall'esperienza della Chiesa, mi accorgo in pochissimo tempo, se sono libero di pensiero, che sto andando su temi secondari. Che sto conquistando all'inizio perché faccio vedere una moda, un discorso un po' alla page, come si dice, ma in realtà poi pian piano nel lungo periodo non faccio nascere una fede matura, vera e completa, perché la fede matura, vera e completa nasce radicandosi su questa storia che è la tradizione della Chiesa. Allora, da dove nasce questa quadripartizione? Questa quadripartizione, diceva allora l'allora Cardinal Ratzinger, nasce dalla tradizione della Chiesa, che è l'esperienza della Chiesa. La Chiesa ha imparato a fare catechesi, non l'ha imparato né solo sui libri, né solo stando con i giovani, con gli adulti, con i bambini, con i poveri. Ha messo insieme queste due cose e ha creato una sua esperienza che adesso confluisce in questo testo. Dobbiamo capire perché, dove si vede, che cosa significa questo, cos'è questa esperienza, dove la possiamo vedere in maniera concreta. Nel secondo testo lo dice in maniera straordinariamente semplice, questa esperienza noi la vediamo già pian piano chiarificarsi nella esperienza del catecumenato della Chiesa antica. Cos'è il catecumenato della Chiesa antica? Cosa vuol dire questa parola? Viene dal verbo catechero, da cui viene anche la parola catechista. Il verbo catechero è costituito di un verbo e di una preposizione. Echeo, in greco, vuol dire riecheggiare, fare eco. Echeo è una parola che non nasce da me, ma è un eco di una parola che è già stata detta da Dio e che è arrivata a me, rimbalza, entra nella mia vita e ne riesce come un suono. Pensate all'eco, l'eco è una voce che non nasce dal muro che la pronuncia, dalla caverna, ma è un suono che entra, non si ferma, non viene ammortizzato da quella parete insonorizzante, ma continua, riprende la sua corsa quando incontra quella realtà. La preposizione kata indica che questo eco viene dall'alto, cioè non è un eco che nasce dall'uomo, ma nasce da Dio. È un verbo che si usa anche nel mondo greco per dire un eco che ha un'origine dall'alto, fisicamente, cioè di un suono che viene per esempio da un tuono, da qualcosa che è più alto, no? Questo eco viene da Dio, viene dall'alto, dalla sua rivelazione, mi incontra e continua a risuonare. Chi è il catechista? Il catechista è colui che fa eco a questa parola. Il catechista non è l'origine della parola, guai se il catechista dice le sue idee. Il catechista dice quella che è l'eco di questa parola che la persona intende ascoltando il catechista, che il gruppo di persone che sono con il catechista ascolta perché si accorge ascoltando lui che non è la sua parola, è certo la sua parola, ma quella parola è un eco che precede il catechista, che è più grande della voce stessa del catechista. Il catecumeno è colui che riceve questo eco. In greco le parole che hanno il suffisso menos vogliono, sono le parole che indicano la forma medio passiva del verbo. Il catecumeno è colui che ascolta il catechista. Il catechista è colui che fa eco alla parola. Il catecumenos è colui che riceve questo eco, è colui che accoglie questa parola, l'ascolta, la riceve, la celebra, la fa sua, diventa anche la sua. L'eco arriva fino a lui perché poi a sua volta il catecumeno diventi catechista di una nuova generazione, di un annuncio della fede ai suoi colleghi di lavoro e così via, no? Echeo, echeggiare, riecheggiare, fare eco. Allora, questa quadripartizione noi la troviamo nel catecumenato della Chiesa antica. Quando i catechisti dei primi secoli hanno cominciato a fare catechesi, non hanno scritto un libro sul catecumenato, non avevano un manuale del catecumenato, ma ascoltando e accogliendo e amando la rivelazione e il suo radicarsi nella storia e trovandosi dinanzi a pagani, a romani, a greci, a credenti nei vari culti misterici o nei culti di Giove o politeisti oppure religioni del culto di Mani, persiani e così via, che volevano diventare cristiani, si sono accorti che il modo migliore, il modo adatto, il modo confacente a questa rivelazione perché queste persone diventassero cristiane fosse esattamente questo: consegnargli il credo, farli entrare nella liturgia della Chiesa, chiedere loro di convertirsi secondo la via dei comandamenti, aiutarli a imparare a pregare con il Padre Nostro. Questo secondo testo, che è sempre dell'allora cardinale Ratzinger, si spiega che appunto quando loro si trovarono a dover dire che struttura diamo al catechismo della Chiesa Cattolica, ci furono tantissime ipotesi. C'era qualcuno che diceva partiamo dal cristocentrismo, partiamo dalla figura di Gesù e a partire da lui poi dopo pian piano ampliamo tutti quanti i temi. Quindi partiamo da un centro teologico, Gesù. Altri dicevano no, dobbiamo partire dal teocentrismo perché è Dio che si rivela in Gesù e Gesù è importante solo in quanto ci rivela Dio. Allora come centro unificante partiamo da Dio, cioè cercavano un unico centro, un unico tema, un unico luogo, un'unica realtà che spiegasse tutto. Altri dissero no, è il regno di Dio, è più importante partire dalla predicazione del regno di Dio, dall'attesa che i profeti hanno dato al popolo di Israele perché attendesse il regno di Dio e dall'annunzio di Cristo che è venuto il regno di Dio, perché nella predicazione di Gesù questo è un tema molto importante. Man mano che riflettevano si rendevano conto che questo modo di impostare era un po' troppo astratto. Era un po' troppo cervellotico, se volete, cioè era una elaborazione moderna, ma non rispondeva a quell'esperienza, se volete, più semplice e anche più complessa, più articolata, cioè che non dice una cosa, ma in qualche modo vede queste quattro parti. E sono ritornati appunto all'esperienza del catecumenato. Cosa faceva il catecumenato della Chiesa antica e cosa fa tuttora, cioè oggi, dopo il Concilio Vaticano II, se una persona adulta, un ateo, un musulmano, un buddista, una persona lontana da Dio, non è battezzato, vuole diventare cristiano, la Chiesa lo educa attraverso queste quattro dimensioni. Lo potete leggere nel testo, voi sapete che nel cammino del catecumenato c'è un momento in cui si consegna il credo, il simbolo di fede. C'è un momento decisivo del catecumenato, quando la persona riceve il credo, lo ascolta, lo comprende, gli viene spiegato, se ne parla, se ne discute, il sabato santo, prima del battesimo, lui lo restituisce, si chiama redditio simboli, e nella notte di Pasqua gli si chiede, credi in Dio Padre Onnipotente? Credi in Gesù Cristo? Credi nello Spirito Santo? Lui risponde credo, 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 allora viene battezzato. Cioè l'esperienza della Chiesa è che una persona diventa cristiana attraverso la fede che viene professata dal credo. Così nella Chiesa antica, interessantissimo, poi le vedremo meglio queste quattro parti, il catecumeno, colui che doveva essere battezzato, non entrava nella liturgia solamente dopo il battesimo. Questa di nuovo è un'idea astratta, cioè a volte le persone hanno questa idea: io ti formo, ti faccio fare 2 anni di preparazione a un sacramento, se sei adulto ti faccio fare un cammino, poi quando sarai pronto, a quel punto allora tu riceverai il sacramento. No, la Chiesa antica faceva entrare i catecumeni nella liturgia, almeno in alcune sue parti, non appena diventavano catecumeni a tutti gli effetti. Voi sapete che un catecumeno non battezzato già viene a messa, non sta nella seconda parte della messa dove c'è la consacrazione e il ricevere l'Eucaristia, ma fa la prima parte dell'Eucaristia, il canto, l'accoglienza, l'ingresso del sacerdote, la richiesta di perdono, l'ascolto delle letture. Cioè il catecumeno entra dentro la liturgia e viene benedetto. Il suo primo ingresso nella Chiesa sono delle domande e poi dopo ci sono delle benedizioni, il segno di croce sul suo capo, sui suoi sensi. Poi lo stesso, ogni volta che esce dalla liturgia dopo aver ascoltato il Vangelo, l'omelia, il sacerdote lo chiama, gli dà la benedizione, si prega su di lui, gli si pongono le mani, si chiede che il male vada via da lui e viene poi congedato per fare una catechesi nella stanza a fianco, no? Quindi cosa vuol dire? Che un catecumeno, anticamente e oggi, già vive la Quaresima prima di essere battezzato, fa il digiuno il mercoledì delle ceneri, fa la preparazione al Natale, poi quando è Natale già lui fa festa, anche se non riceve l'Eucaristia, già celebra la gioia che il Signore è venuto. Perché la celebrazione fa parte di questo cammino in cui Dio mi viene incontro. Poi il culmine di questo cammino è il sacramento, ma io sono già dentro l'anno liturgico, già dentro la liturgia della Chiesa. Voi lo vedete, per esempio, per fare un esempio semplicissimo con i bambini, voi vedete che i bambini non è che sono pronti teoricamente all'Eucaristia, voi li preparate e quindi poi fanno... Ma il bambino impara che cos'è l'Eucaristia stando dentro l'Eucaristia. Il bambino ha bisogno di stare dentro i canti. Se io non insegno i canti, la fede non la insegno veramente. Io la fede la devo spiegare nei suoi contenuti, la devo far amare per la sua verità, la sua bellezza, ma la devo far cantare. Voi sapete che una delle scelte più importanti di un gruppo di catechisti è dire: cosa insegniamo come canto per l'Avvento? Cosa insegniamo per il tempo di Natale? Se voi non fate questo, la catechesi zoppica. Casomai non è che tutti i catechisti saranno dei grandi cantori, ma è importante che ci sia il canto che esprima la bellezza della fede. Il canto è modo di fare la catechesi tanto quanto l'ascoltare, leggere un testo, dibatterlo, discuterlo, sono 2 elementi costitutivi entrambi, perché la liturgia, l'esperienza liturgica è costitutiva della catechesi stessa. Terza cosa, poi lo vedremo con un esempio, la Chiesa chiedeva ai catecumeni antichi di convertirsi. Cioè il cammino di fede era un cammino in cui man mano che tu ti avvicinavi al battesimo, pian piano la tua vita si rinnovava. Pensate, per fare un esempio, pensate ad Agostino. Voi sapete che Sant'Agostino non si battezzò finché non decise di vivere da celibe senza la concubina da cui aveva avuto un figlio che si chiamava Deodato. Noi non sappiamo il nome di questa concubina che Agostino ha avuto. Agostino viveva con questa concubina, non sapeva se sposarla, la madre voleva che lui lasciasse quella donna e ne sposasse un'altra milanese che era più ricca della sua concubina, che era una numida, era probabilmente una dell'Africa come lui, eccetera, e lui poi decise una cosa diversa, decise che il Signore lo chiamava al celibato, doveva vivere da monaco, doveva fondare una comunità monastica, ma finché lui non chiarì la sua vita affettiva, non capì che non c'era un rapporto matrimoniale serio con questa donna, non si volle battezzare, perché la conversione della vita affettiva è un elemento costitutivo della catechesi, della vita cristiana, è una dimensione portante della vita cristiana. La quarta colonna, la quarta dimensione che noi troviamo oggi nel catechismo della Chiesa Cattolica, la troviamo in un altro gesto della Chiesa Antica straordinario, che è la consegna del Padre Nostro. La Chiesa Antica, come consegnava il credo, così nella quinta domenica di Quaresima, e così si fa tutt'oggi nel catecumenato. Il catecumenato odierno ha ripreso questa tradizione, proprio perché ha preso l'esperienza della Chiesa, che è costitutiva del modo di vivere oggi la Chiesa. Alla quinta domenica, ma in realtà ne parla già molto tempo prima, ma nella quinta domenica ti consegna il Padre Nostro. Il catecumeno che non è ancora battezzato viene in chiesa, ascolta la prima parte, ascolta il Vangelo, ascolta l'omelia. Nell'omelia il sacerdote, fra le altre cose, spiega perché esiste il Padre Nostro e perché ogni cristiano è un figlio che può chiamare Dio Padre, che ha questa libertà assoluta di rivolgersi a Dio chiamandolo Padre. Lui lo riceve, ne parla con i catechisti, approfondisce le varie domande, cos'è questa preghiera, e comincia a pregare con il Padre Nostro. Prima di essere battezzato, comincia a dire questa preghiera sempre. In questo senso, terzo testo che trovate nel foglio, è importante, straordinariamente ricco, accorgersi che questa struttura della catechesi, paradossalmente, è più antica ancora della Bibbia stessa, del Nuovo Testamento. Cioè, ciò che è così importante questa struttura, che questa struttura, anche senza essere stata enunziata teoricamente come ve la sto enunziando adesso oggi, ma era dentro l'esperienza e la riflessione, la teologia della Chiesa primitiva, quando ancora gli evangelisti non avevano scritto i Vangeli. Voi sapete che noi sappiamo che da subito i cristiani sono stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E sono stati battezzati domandando loro: voi credete nel Padre, nel Figlio e nello Spirito? Il simbolo interrogativo, il simbolo con le tre domande, è più antico del Nuovo Testamento. Noi possiamo immaginare con ragionevole certezza che da subito la Chiesa battezzava così. Sapete, a Roma si battezzava nel Tevere, possiamo immaginare Pietro, Paolo o quelli cristiani che sono arrivati dall'Oriente prima di loro, che scendevano al Tevere con i nuovi cristiani, gli dicevano: credete nel Padre? Noi crediamo. Credete nel Figlio? Noi crediamo. Credete nello Spirito? E allora siate battezzati. Cioè, questa struttura della catechesi, e così la conversione, cioè Pietro e Paolo chiedevano: ma avete cambiato vita, ma la vostra vita è nuova, avete imparato a pregare. La catechesi viene prima del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è la cristallizzazione dell'esperienza catechetica della Chiesa primitiva. Quindi queste quattro parti vengono addirittura prima della strutturazione del Nuovo Testamento, dei suoi vari libri, dei Vangeli, degli Atti, dell'Apocalisse, delle lettere. Su questo poi torneremo meglio la prossima volta. Per questo, dice questo terzo testo, questa quadripartizione è così nelle corde della Chiesa, potremmo dire, cioè appartiene così intimamente all'esperienza della Chiesa, che quando per la prima volta sono stati scritti i catechismi, sapete che i catechismi nascono più o meno al tempo della stampa. Prima della stampa, 1450 circa, invenzione di Gutenberg, questo grandissimo tedesco, i libri non si usavano tanto, cioè le persone normali non avevano i libri, non avevano né la Bibbia né altri libri, perché i libri erano solo nelle grandi biblioteche. C'era il libro nella cattedrale, c'era il libro nel monastero, c'era una sola Bibbia. Le persone le sapevano a memoria le cose, le ripetevano, non c'erano i libri personali, perché i libri si copiavano a mano, costavano un sacco di soldi, erano estremamente voluminosi, finché si è inventata la stampa. Dopo la stampa si comincia a stampare la Bibbia e si stampano i catechismi. Se voi prendete i catechismi dei primi anni del 500, della fine del 400, quelli scritti per le missioni in America Latina, quando i missionari vanno in America Latina, quelli scritti da Lutero, da Calvino e dopo il Concilio di Trento dai cattolici, hanno tutti la stessa struttura: il credo, i sette sacramenti, i dieci comandamenti, il Padre Nostro. Cioè, queste quattro parti erano così abituali nel modo di fare catechesi della Chiesa che li ritroviamo in realtà diversissime, come l'America Latina che veniva evangelizzata, quindi c'era il problema di annunziare il Vangelo a delle persone che venivano dalla cultura Maya, Azteca, Incas. Nei protestanti, cioè i protestanti, Lutero e Calvino vogliono trasmettere la fede luterana, la fede calvinista, la pensano secondo la struttura, credo, sacramenti, comandamenti, Padre Nostro. Così fa il Concilio di Trento. Il Concilio di Trento e i santi, i teologi, i dottori, i vescovi lo pensano così. Perché è così naturale, se volete, così radicato nell'esperienza della Chiesa. E allora Lutero dice che cosa deve fare un tedesco che diventa luterano, che diventa cristiano luterano? Deve credere nel credo, nella Trinità. Quindi io devo insegnare al papà, alle mamme, ai figli a dire e a credere ciò che il credo dice. Lutero dice che cosa devo insegnare? Devo insegnare i sacramenti. Dovrà poi insegnare la visione luterana dei sacramenti, questo è chiaro, cioè il catechismo luterano è diverso dal catechismo cattolico perché c'è una diversa teologia dei sacramenti, ma è evidente che un papà luterano deve ricevere un insegnamento sul battesimo e deve fare il battesimo, deve vivere il battesimo, deve imparare i canti. Sapete che Lutero è il grande insegnante, per esempio, degli inni sacri, cioè Bach era anche un po' cattolico, adesso non entriamo in questo particolare, ma noi abbiamo questa tradizione immensa dei corali di Bach che sono il mettere in musica la fede, insegnarla nell'esperienza liturgica. Cosa fa Lutero? Dice ci sono i comandamenti, bisogna onorare il padre e la madre, bisogna non uccidere, bisogna non dire falsa testimonianza, bisogna non tradire la moglie, bisogna, e il marito chiaramente anche, e c'è una vita cristiana strutturata dai 10 comandamenti. Ma dice insieme bisogna che gli adulti, i papà, le mamme, preghino. Devono dire il Padre Nostro. Così fa Calvino. C'è chiaramente una teologia calvinista dei sacramenti nel catechismo di Calvino, ma è strutturato alla stessa maniera. Così fa il Concilio di Trento. Chiaramente nel Concilio di Trento si riflette di più sul concetto di sacramento, su perché la cresima è un vero sacramento, mentre nel catechismo di Calvino questo non c'è chiaramente, no? Ma la struttura è esattamente questa, perché è antica come la Chiesa. Vi faccio anche un esempio moderno che penso può essere interessante. Ho partecipato qualche anno fa ad un incontro del catecumenato europeo dove c'erano i responsabili della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, della Russia, eccetera, che si ponevano il problema dell'educazione dei nuovi cristiani che venivano dalle altre religioni. E lì ha parlato un pastore valdese di Roma, quindi un protestante della comunità valdese, e lui ha spiegato come si faceva la catechesi nella sua comunità e ha cominciato a dire: beh, noi protestanti spieghiamo la Bibbia, poi spieghiamo il credo, poi spieghiamo i comandamenti, poi spieghiamo il Padre Nostro nella catechesi. Si crea un momento di silenzio, quasi i cattolici che erano impreparati, perché erano un po' impreparati, anche se è difficile capire perché, ma dicono: ma come? Voi protestanti non fate catechesi solo sulla Bibbia? Cioè voi usate il credo, usate i comandamenti, usate i sacramenti, usate il Padre Nostro, perché in alcuni gruppi protestanti i sacramenti sono la parte più debole, no? Quindi si vede che rispetto alla quadripartizione manca questo punto, diciamo. E lui risponde con un candore, una verità incredibile, dice: scusate, ma i comandamenti non sono una delle parti più importanti della Bibbia, i comandamenti non sono la Sacra Scrittura, e il Padre Nostro non è una parte più importante del Vangelo, e il credo non è forse la sintesi di tutto quanto la Bibbia, il credo è la sintesi di tutto quanto la rivelazione biblica. Si è creato un silenzio perché aveva ragione, quindi tutti hanno detto: è chiaro, cioè abbiamo riascoltato in quel momento questa struttura che è parte fondamentale, costitutiva della chiarezza, della lucidità e anche della forza, della ricchezza, dell'esperienza della Chiesa Cattolica nel vivere la catechesi. Un punto ancora di questo primo punto che è importante, notate questa cosa per averlo chiaro: quando è stato fatto il catechismo della Chiesa Cattolica era chiaro che questo scrivere in articoli, in punti, in parti, non voleva dire che oggi un catechista deve con i bambini, con i ragazzi, prendere il libro, dire articolo 3515, cioè già anticamente, già nel Catechismo del Concilio di Trento, era chiaro che quel testo serviva a dare una forma mentis, a far capire la globalità della catechesi, serviva come punto di riferimento, ma poi bisognava, con un bambino, partire da un punto, con un adulto da un punto diverso, bisognava decidere se si partiva di qua o da qua, come far intrecciare le due cose. Cioè, la forma concreta poi della catechesi deve essere compresa, ma senza mai dimenticare quella totalità della fede della Chiesa e quella strutturazione esperienziale che il Catechismo della Chiesa Cattolica ci consegna e che allora consegnava il Catechismo della Chiesa di Trento. Così, quando si è deciso di fare il Catechismo della Chiesa Cattolica, Ratzinger, Schembrö, gli altri vescovi e il Papa Giovanni Paolo II usavano questa espressione: il catechismo che noi faremo è un catechismus maior, cosiddetto, cioè un catechismo maggiore, il che vuol dire è un catechismo dove c'è tutta la fede della Chiesa, ma dovremo poi dopo fare dei catechismi minori, cioè dovremo poi attualizzare, sminuzzare, dare un ordine progressivo, ordinato, armonico, a seconda di uno stato, di un'etnia, di una cultura, di un'età e così via, no? Ma senza mai perdere quella visione piena del messaggio cristiano, della totalità della fede cristiana. Allora la catechesi è continuamente in mezzo fra la globalità della fede, dove se io perdo qualcosa della sua armonia ci rimette la persona che si avvicina alla fede perché non capisce la fede, non la vive nella sua globalità, ma insieme un'attenzione concreta a quella realtà storica che è quella realtà in cui la catechesi vive. La catechesi è lì, deve continuamente tenere forti, saldi, chiari questi due elementi che la tengono, la fanno essere quello che il Signore vuole. Vediamo più concretamente, per chiudere questo primo punto, proprio anche nella nostra esperienza italiana, con degli esempi molto, molto semplici, questa quadripartizione prima di tornare a vederla nell'antichità e poi rilanciarci nell'oggi, no? Pensate, voi siete catechisti, voi capite subito che aiutare una persona a confessare la fede è un elemento decisivo. Se una persona non è convinta che Dio è veramente il creatore, non è veramente convinta che Dio si è fatto uomo, che la Chiesa è veramente voluta da Dio, la sua fede sarà una fede assolutamente debole, non matura, immatura. Essere, comprendere la bellezza e la verità della confessione della fede, farla propria, io credo esattamente ciò che crede la Chiesa, è costitutivo dell'opera di un catechista, della sua missione, della sua vocazione. Mi diverto da dirlo anche al contrario, io un po' sorrido, sempre con grande tenerezza, no? Ma quando sento dire in qualche incontro di grandi catechisti, catecheti, eccetera, abbiamo finalmente tolto la dottrina dalla catechesi perché la catechesi diventi esperienziale, a me mi viene quasi da sorridere, ma vi rendete conto che non c'è più la dottrina della catechesi? Cioè una persona non capisce più cos'è la creazione. Cos'è il peccato originale? Cos'è l'incarnazione? Una persona, se non capisce questo, non può credere. Un ragazzo si allontana dalla fede se non capisce che Gesù è veramente Dio. Ma perché dovrebbe credere? Ma che senso ha la fede? Se avessero ragione quelli che dicono che Gesù era solo un rabbino o che si è sposato con la Maddalena, io posso credere, posso ricevere il battesimo, l'Eucaristia, posso solamente se io comprendo la verità e la bellezza del contenuto della fede. Il dramma della catechesi, uno dei drammi della catechesi oggi, che non ha più contenuto. Noi dobbiamo con i catechisti ritrovare il gusto di parlare delle cose essenziali. Come si spiega la creazione? Perché la Chiesa difende come un punto assolutamente vitale per avere speranza che Dio è il creatore? E se Dio non è il creatore, la storia non ha alcun significato. Perché il peccato originale è necessario per capire il tuo cuore, il cuore delle persone? Perché in te c'è il male. Perché il male c'è in ogni uomo che viene in questo mondo? Che cos'è questo peccato originale senza il quale io non capisco l'uomo? Perché senza la grazia io non sono salvato? Perché io non ce la faccio con le mie forze, ma io ho bisogno della grazia di Dio che viene in aiuto della mia umanità e viene a sanare il mio peccato. Queste cose sono, perché esiste la vita eterna? Che differenza c'è fra la risurrezione e la reincarnazione? Queste cose sono al cuore della fede cristiana. Un catechista deve aiutare a confessare la fede. Ma, seconda colonna, voi capite? Il catechista non può dire io faccio il cammino con i bambini, con i giovani, con gli adulti, faccio la riunione, ma poi la liturgia non mi interessa. Io non vado con lui alla liturgia, non mi preoccupo dei canti, non mi preoccupo se fa il digiuno, non mi preoccupo se il giovedì santo va la notte, esce da casa. No, io se io non entro nell'anno liturgico, non capisco la fede, non la vivo, non diventa mia. Io l'amore alla Madonna lo insegno andando a messa l'8 di dicembre, il 15 di agosto e aiutandolo a pregare, a rivolgersi alla Vergine. Questa cosa non avviene parlando solo della Madonna, ma avviene con dei gesti, con delle parole. Imparare a inginocchiarsi quando si entra in chiesa. Un catecumeno si inginocchia anche se non è ancora battezzato e se non impara ad inginocchiarsi non capirà mai cos'è l'adorazione. L'adorazione, la lode, la presenza di Cristo nell'Eucaristia, io la capisco nel contenuto della fede, ma la vivo attraverso il gesto concreto del chinarmi per essere dinanzi a Cristo nel tabernacolo. Allora il catechista non è il curatore solo della confessione, ma anche della liturgia, dell'inserimento nei gesti, nelle parole, nei segni e nei sacramenti. Il catechista è una persona che aiuta la persona a comprendere la vita cristiana. Se per esempio un bambino, faccio un esempio dei bambini, ma vale lo stesso per un adulto, oggi sapete molti bambini hanno delle famiglie distrutte, ma io devo fargli vedere cos'è la vita cristiana dell'uomo e della donna. Se io sono una donna, per esempio un giorno dirò a mio marito, vieni anche tu a fare catechesi con me e parliamo una volta di cos'è la famiglia cristiana, che noi ci vogliamo bene, che siamo perdonati, che loro possono sperare di arrivare ad una vocazione matrimoniale, se no chiamo due nonni, cioè io devo far vedere che c'è una vita cristiana, che la vita cristiana vuol dire vivere il matrimonio, perché non è scontato che i nostri bambini vedano cos'è il matrimonio, cioè noi dobbiamo come chiesa fargli riamare il matrimonio, questo è parte della catechesi, non è una cosa che non c'entra con la catechesi. Pensate alla carità, no? Noi abbiamo un mondo che diventa sempre più anziano, cioè io posso invitare un nonno a dire vieni a darci una testimonianza di come vivi la Pasqua, vieni a riunione con i bambini o anche con gli adulti, cioè con i giovani fidanzati, raccontaci com'era in un momento di crisi economica, far raccontare loro come erano fedeli a Dio anche se mancavano i soldi, mancava il pane, come hanno fatto bambini anche se c'era la guerra e hanno creduto nel futuro dell'Italia quando non c'era niente che di appiglio terreno che ti facesse credere, no? Pensate se ci sono dei bambini immigrati, posso chiamare una famiglia filippina e dire ci raccontate cos'è il Natale nelle Filippine, cioè è creare quel dialogo fra credenti che mi fa vedere l'esperienza di fede che diventa vita. Quarta colonna, forse la più difficile oggi, ma importantissima, io devo abituare il bambino, il ragazzo, l'adulto, il catecumeno a imparare a pregare. Non perché faccio la preghierina all'inizio, per me la parola preghierina è orrenda, ve lo dicevo una famiglia, già dicendo preghierina sto dicendo che non serve a niente. Io ti insegno la preghiera, che il cristiano è uno che ha la dignità di poter la preghiera è una cosa altissima, non è una cosettina da infantile, no? Io devo insegnarti che si prega. Io ho fatto l'esperienza per esempio con i campi estivi, con i bambini e con gli adulti, si faceva la compieta la sera nel silenzio, più di uno nella compieta non volevo che volasse una mosca, la cosa mi ha colpito, alcuni bambini dicevano, lo sai Don Andrea la cosa che mi è piaciuta di più del campo che abbiamo fatto al Monte Sorate, è quando noi la sera in silenzio ringraziavamo Dio e pregavamo nel silenzio per le nostre famiglie lontane, quel silenzio è la cosa che io mi ricordo di più di tutto quanto i 2 anni che abbiamo fatto di catechesi, perché? Perché è un'esperienza così che nessuno fa vivere loro, cioè i genitori non sono più in grado di trasmettere il raccoglimento, l'interiorizzazione, il ringraziamento alla fine di una giornata, l'intercessione. Quando tu glielo fai scoprire dicono che meraviglia. Pensate a portare degli adulti, dei ragazzi, dei giovani a parlare con un monastero di clausura, a sentire una donna, qui ci sono del nostro monastero dei Santi Quattro Coronati, che vi dicono perché si può dedicare una vita intera a cercare Dio. E perché chi non cerca Dio è pazzo, non è pazzo chi cerca Dio nel monastero di clausura, ma è folle l'uomo che pensa di poter essere felice senza avere la comunione con Dio. Allora capite, quando voi pensate alla catechesi, questo è l'orizzonte che adesso cercheremo di scandagliare ancora, noi dobbiamo pensare come aiutare la persona a credere questa fede, come farlo entrare nella liturgia, accompagnarlo, stare con lui fianco a fianco la domenica, le varie tappe dell'anno liturgico, i ritiri, la quaresima, come fargli sperimentare, vedere, capire, vivere la vita cristiana, come farlo entrare nella dimensione di preghiera per cui da solo poi continuerà a pregare nella sua vita. Bene, prima ora finita, pausa e riprendiamo fra 10 minuti.